Le 25 minuti, buonasera, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiano. Quale scelta dunque per l'Ucraina tra la dignità e il sostegno americano, ma soprattutto l'Ucraina ce l'ha una scelta? Ci facciamo questa domanda stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti. È la domanda che ci ha presentato direttamente Zelensky questo pomeriggio, lo avete sentito poco fa nel GR, il presidente ucraino ha parlato direttamente ai suoi cittadini e ha detto che questo è il momento più duro nella storia del paese, ora bisogna decidere se accettare le condizioni durissime del piano Trump oppure continuare a combattere fino a prosciugarsi forse. Trump vuole che Kiev firmi entro il giorno del ringraziamento, cioè giovedì prossimo, tra una settimana, il piano in 28 punti presentato in questi giorni, un documento che, lo sapete, prevede tra i vari punti principali la cessione del Donbass alla Russia, il riconoscimento della Crimea come russa, il dimezzamento dell'esercito ucraino e il no all'ingresso di Kiev nella NATO, questi alcuni dei punti più controversi. E Trump dunque ha ribadito che va firmato entro il ringraziamento tra una settimana un ultimatum, quello del presidente americano, a cui poi si è accodato in serata anche Putin, che ha minacciato se l'Ucraina non accetterà allora conquisteremo altro territorio. Queste le notizie di questa giornata che indicano come dopo quasi 4 anni di guerra forse siamo davvero arrivati a una svolta, un bivio da cui non si può più uscire senza un'alternativa. Proviamo a capirlo con i nostri ospiti. Saluto il primo, Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, più volte inviato a Kiev. Ciao Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti.
Allora Lorenzo, prima di capire con te poi lo scenario, come si svilupperà nei prossimi giorni, una tua valutazione sul momento, qual è la cifra storica del momento, qual è la cifra anche morale di questo piano presentato all'Ucraina?
Ma io non esito a definire gli ucraini i palestinesi dell'Europa dell'Est, dell'Europa. Questo è un piano terribile come il piano Trump su Gaza, per i palestinesi di Gaza, è la stessa cosa. È un piano, prima di tutto, che vede dei ritorni finanziari per gli Stati Uniti. Sappiamo, per Trump la politica, anche la politica internazionale, è un grande business che deve far arricchire l'America e possibilmente anche le sue tasche, o comunque quella della sua famiglia, dei suoi accoliti. Da cui Zelensky ha ben poche chance di uscire. C'è un'intesa, c'è una comprensione, c'è una simpatia reciproca tra Trump e Putin, l'abbiamo detto tante volte, e non abbiamo mai creduto davvero ai raffreddamenti, ai congelamenti, anche al fallito flop del summit quest'estate a Anchorage in Alaska, quando poi Trump diceva adesso io faccio il cattivo. Di fatto tra i due c'è veramente una visione simile, che è una visione imperiale. Io sono forte, quindi ti posso bastonare, io sono forte di te, vicino o lontano, comunque nel cerchio dei miei interessi, tu devi soggiacere. E questo è per l'Ucraina. Qui la grande sconfitta, oltre che di Kiev, è dell'Europa. Europa che chiaramente, specialmente i nostri partner europei dell'Est, quelli che erano parte delle vecchie province sovietiche, i paesi baltici, la Polonia, tutti i paesi che sono nelle mire di Putin, perché Putin ha una visione imperiale e quindi per lui l'Ucraina è un passaggio, come ha detto, scritto, come ha teorizzato tante volte nel recente passato. Quindi se torniamo all'Ucraina, l'Ucraina sì, non può fare molto. Le armi, l'alleanza militare con l'America è fondamentale. L'abbiamo visto, l'Europa è divisa, frazionata, comunque sia non basta a combattere la Russia. Zelensky ha fatto veramente i salti mortali, i compromessi, anche a prendersi delle bastonate in testa e con umiltà dopo quel famoso, vi ricordate, lo scontro, certo, del 28 di gennaio
dello studio Vale, sì,
quest'anno nello studio Vale. Anche lì poi veramente poi c'è stato, vi ricordate, a maggio per i funerali di Papa Francesco, quel famoso incontro, loro due che si parlano, ma di fatto Zelensky ha veramente ricevuto tutto, ha accettato pur di pur di continuare a mantenere l'alleanza con gli Stati Uniti. Oggi i termini sono durissimi, io non credo naturalmente all'ultimatum, l'abbiamo visto su Gaza, veramente abbiamo questo modello Gaza. Trump tutto sommato ci ha messo un mucchio di tempo e anche adesso non c'è accordo, perché dimentichiamoci che le cose siano così facili, ma comunque sia, ci sono stati tanti rinvii, non sappiamo, vediamo, adesso vedo che ultimamente ci sono alcuni analisti americani che valutano forse gli accordi davvero entro la fine dell'anno, quindi già è oltre lo Thanksgiving, oltre il
Sì.
27. Quindi vediamo, certamente questo discorso di Zelensky alla nazione è il discorso di un
Dalla
leader che sta capitolando, un leader.
percezione della gravità, della solennità del momento per Zelensky.
Certo, e quindi deve dire alla sua gente, e non dimentichiamo, è uno leader zoppo, lo scandalo della corruzione. Addirittura il suo amico fidatissimo Yermak, che è il suo capo ufficio, ma molto di più, un padre putativo, una sorta di figura paterna per Zelensky, l'uomo che l'aveva lanciato sui teatri di Mosca e di Kiev quando ancora faceva un giovane attore, quindi molto di più. Questo scandalo lo ha azzoppato, la sua popolarità è caduta ai minimi storici. È vero che la sua popolarità, se noi guardiamo il grafico dell'andamento, è da cardiopalma, no? Quindi prima della guerra bassissimo, poi la guerra si è alzato, poi è disceso, poi è risalito. Quando ha licenziato Zaluzny, il capo di Stato Maggiore, è sceso ai minimi termini, poi è risalito. Quindi anche qua stiamo attenti. Ma certamente lo ha azzoppato, l'accusa di non avere combattuto la corruzione. È quella che più di ogni altra lo ha danneggiato, e adesso questo
Eh
discorso
sì,
dell'energia è
ha
terribile.
pesato
Non penso.
sicuramente tutto questo, Lorenzo. Ma senti, tu dicevi è difficile ormai per lui uscire dal bivio, non c'è alcuna possibilità. Allora ti chiedo, c'è un margine di manovra per modificare questo piano, strappare delle condizioni diverse da quelle iniziali e chi può farlo?
Ma lui abbiamo visto, lui sta parlando, se voi guardate cosa sta facendo nelle ultime ore, Zelensky sta parlando, ha parlato col presidente della NATO, ha parlato con i francesi, con gli inglesi, sta parlando con gli europei. Lui ancora, non ha mai creduto davvero all'Europa. Zelensky prima dell'arrivo di Trump sapeva benissimo che l'unico che poteva era Washington, ma adesso è obtorto collo, non alternativa. Quindi sta chiedendo agli alleati di fare fronte comune, anche probabilmente lo andrà a chiedere anche alla Meloni, che sa che ha in qualche modo un ascolto e un orecchio particolare a Washington. Lui cercherà già di fare pressione su tutti gli alleati per fare in modo che ci sia un fronte occidentale che vada Trump a dirgli guarda, moderati, cambia, eccetera. Avrà successo? Noi sappiamo che per Trump, questa cosa va capita. Per Trump, il maggior nemico, più della Cina, no, forse non più della Cina, ma certamente più di Putin, è l'Europa. L'Europa gli dà fastidio, l'Europa unita men che meno, l'Europa vuole le regole internazionali, ha una concezione della politica che è 1.000 chilometri lontana da quella di Trump. Quindi, che forza davvero hanno gli europei? Pochissima, magari un po' MERS con i tedeschi. Lui comunque. L'unica, quello che faremo tutti noi, va da chi lo ascolta nel mondo occidentale a dire aiutatemi perché io non so che fare. E guardate, il punto più grave di questi benedetti 28 punti del piano di Trump non è neanche il compromesso territoriale, non è quello. È l'idea che la Russia ha la sovranità, il potere, l'autorità di interferire sulle vicende interne di Kiev, dalla lingua russa alla scuola ortodossa, ancora questo fumosissimo idea del neonazismo, quindi che Putin abbia parola, abbia voce in capitolo sulla denazificazione, sulla tipo di governo che deve essere a Kiev. Quindi l'idea, e guardate, non è semplicemente una formula retorica o demagogica. Per Putin l'Ucraina giusta è un'Ucraina asservita, tipo la Bielorussia. Lui vorrebbe una Bielorussia bis, vorrebbe mettere un suo fedelissimo a Kiev e che gli obbedisca, che riporti l'Ucraina nell'orbita, nell'ambito.
E questo, oltre a essere una messa in ginocchio del popolo ucraino, è anche un grandissimo smacco a livello politico per l'Unione Europea. Grazie Lorenzo Cremonesi per essere stato con noi. Ci risentiremo, immagino, nei prossimi giorni.
Grazie a voi.
Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera più volte a Kiev. E diceva Cremonesi giustamente come il piano presentato da Trump abbia anche altri secondi fini, soprattutto economici. Emerge questa forte componente economica dei vantaggi per gli Stati Uniti da accordi derivanti appunto dalla fine del conflitto in Ucraina e soprattutto con la Russia. Ci siamo concentrati su questo nell'intervista che adesso vi proponiamo, l'abbiamo fatta all'ambasciatore Pasquale Ferrara, ex capo degli affari politici della Farnesina. Il senso appunto è che la diplomazia, se dovrebbe significare almeno sulla carta la risoluzione dei conflitti per via pacifica, rispettando le controparti, beh, in questo caso sembra essere passata decisamente in secondo piano. L'ambasciatore Pasquale Ferrara.
Sicuramente c'è un interesse che in qualche modo si riconduce all'ideologia di fondo dell'amministrazione, quindi make America great again, e quindi non abbiamo bisogno più tanto di alleati, abbiamo bisogno di partners, anche in termini transattivi. Tra l'altro mi ha molto colpito il fatto che in questi 28 punti molti sono dedicati proprio al business, cioè che vantaggi economici gli Stati Uniti ricavano da questo piano. Quindi mi pare un approccio abbastanza come dire, discutibile, vista anche la situazione tragica in cui si trova l'Ucraina. Ma poi soprattutto vengono in un punto cruciale promesse delle garanzie di sicurezza dietro compenso, insomma è una specie di schema in grande stile che noi abbiamo visto con i private contractors, no? Cioè, non è possibile che tra nazioni, tra stati sovrani che collaborano si instaurano questo tipo di rapporto in cui perfino l'indipendenza viene monetizzata, insomma. E quindi questo è un aspetto molto, molto grave. Sicuramente Trump vuole andare per la sua strada nel piano, per esempio, come era avvenuto nel caso di Gaza, viene creato questo, in Gaza viene creato il Consiglio di amministrazione della pace, qui viene creato un Consiglio della pace, così chiamato, anche in questo caso presieduto da Trump. E l'impressione generale che si ha da questo tipo di approccio è che non conta quasi più nulla il contesto multilaterale, le istituzioni internazionali, per non parlare delle stesse Nazioni Unite, che dovrebbero avere un ruolo cruciale quando si tratta di risoluzione di conflitti di tale portata. Quindi sì, si apre uno scenario molto complicato non solo per Zelensky, ma anche per l'Europa. Io però onestamente credo che procedere a tappe forzate e a furia di bordate di questo tipo da parte dell'amministrazione americana alla fine non paghi e forse sia anche in fondo irrealistico, perché in un contesto così complicato come quello dell'Ucraina c'è bisogno di partner, c'è bisogno degli europei quando poi si parlerà di garanzie di sicurezza, su cui per esempio gli Stati Uniti non si espongono poi tanto. Non è chiaro che cosa accadrebbe un domani se l'Ucraina fosse invasa. Si dice che ci sarebbe nel piano, si dice che ci sarebbe una risposta coordinata, ma coordinata con chi? Necessariamente immagino con i partner della NATO, e quindi diciamo quello che è stato buttato fuori dalla porta rientra dalla finestra. Quindi bisogna fare i conti con un mondo molto più complicato. Io spero che in corso d'opera si arrivi a un approccio un po' più realistico e soprattutto a obiettivi più realizzabili, perché quelli che vedo adesso nel piano mi sembrano abbastanza poco fondati sulla realtà internazionale e soprattutto sulle determinanti di questo conflitto.
In definitiva possiamo dire che questo piano, questa risoluzione di un conflitto sembra fatta, non sembra una risoluzione guidata da un diplomatico?
Ma chiaramente dobbiamo intenderci che cosa si intende per diplomazia. Se la diplomazia è sicuramente lo sforzo di risolvere i conflitti per via pacifica, Ma il tema è che ci sono delle linee rosse, non si può accettare qualunque cosa, no? C'è un esempio storico, ahimè, tragico. Nel 1938 le potenze europee accettarono le rivendicazioni della Germania hitleriana sulla Cecoslovacchia, pensando che fossero le ultime rivendicazioni, e ahimè si risvegliarono con le successive tappe, cioè l'invasione della Polonia, non più solamente dei Sudeti in Cecoslovacchia. Quindi bisogna avere a mente queste lezioni della storia. E quindi c'è un limite anche al cinismo internazionale, c'è un limite anche al business, e c'è un valore fondamentale, che è giustamente quello che ha ricordato Zelensky, che è la dignità non solo degli stati ma anche dei popoli, perché qui parliamo di persone, di società civili, non parliamo solo di apparati di Stato o militari.
Era Pasquale Ferrara, ex ambasciatore a capo fino a qualche mese fa dell'ufficio affari politici del Ministero degli Esteri, la Farnesina. Saluto adesso Paolo Bergamaschi, per oltre 20 anni consigliere nelle istituzioni europee, in particolare nella Commissione Esteri del Parlamento europeo. Benvenuto Bergamaschi.
Buonasera, buonasera ai radioascoltatori.
Allora, con il nostro primo ospite, Lorenzo Cremonesi, ragionavamo del margine di manovra che c'è ancora in questo piano Trump per Zelensky, per l'Unione Europea, nei confronti proprio del presidente americano, ma la risposta alla fine è stata che l'Unione Europea stessa è tra gli avversari di Trump. La vede anche lei così?
Beh, allora, c'è anche una tattica, mi sembra una tattica consolidata fra gli europei, che è quella di non prendere mai frontalmente Trump. Si conosce il personaggio, per cui di fronte, in faccia, non lo si contraddice mai, ma dietro alle quinte lo si lavora ai fianchi. Fino adesso è sempre andata così, sapendo benissimo che tante volte quelle di Trump sono delle sparate che molto spesso lui rimangia, oppure ritratta in parte le decisioni prese, vedi sulla vicenda Dazi, cosa, quello che sta avvenendo adesso e anche in precedenza su altre questioni. Per cui questo è solo il primo momento. Questo è stato l'annuncio, è arrivato la delegazione di alto livello di militari che sono andati a Kiev, che hanno portato i 28 punti del piano. Tra l'altro non si capisce bene perché la prima reazione da parte russa ha detto, i russi hanno detto che non ne sapevano nulla, salvo stasera Putin dire che lui già nell'incontro di Anchorage sapeva che gli americani avevano questo piano pronto, quindi bisogna capire un attimo come si sono svolte le cose dietro le quinte. E però la realtà è che almeno sembra quasi certo, stando a quello che dicono gli ucraini, che loro sono stati tagliati fuori e che questo piano in realtà è stato negoziato direttamente fra l'inviato speciale di Trump per le missioni di pace, cioè Witkoff, l'immobiliarista Witkoff, con il CEO, cioè il CEO, con l'amministratore delegato di un fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, che è l'uomo più importante dal punto di vista diplomatico oggi, almeno per quanto riguarda l'Ucraina, della Russia, che ha messo un po' ai margini la figura di Lavrov, il ministro degli esteri. Per cui direi questa è la prima fase oggi abbiamo. Poi andare al 27, ammesso e non concesso che sia davvero un ultimatum, perché poi bisogna vedere, è
Ci,
solo il primo momento.
lei dice
Domani,
ci sarà
domani.
una seconda fase in cui quel margine di
O secondo
manovra
una terza
effettivamente
fase,
ci
certo.
potrà essere.
Se, anche se è bene sottolineare che oggi l'annuncio di Zelensky con quello scenario e quando si è rivolto alla nazione ucraina, agli ucraini, insomma, aveva un indice di drammaticità che non si era mai avuto né in occasioni precedenti, per cui è bene sottolinearlo.
Eh sì, perché esatto, ci ha colpito a tutti ovviamente quella sottolineatura del momento grave, solenne, il bivio per l'Ucraina. Ci saranno però per
Certo.
forza di cose altre fasi, anche perché i partner europei, i leader europei si possono ignorare fino a che punto?
Ma allora, da quello che traspare da questo piano in 28 punti, ci sarebbero due cose positive per l'Ucraina, cioè sostanzialmente è il piano di Istanbul del 2022 e quindi una sorta di resa camuffata dell'Ucraina, con due punti positivi. Primo, una, anche qui però bisogna guardarci dentro esattamente nelle parole, queste garanzie di sicurezza per l'Ucraina sulla falsa riga dell'articolo 5 della NATO. Però un po' annacquato, un po' diluito. La seconda è che i beni congelati della Russia in Occidente, cioè i 160 miliardi depositati presso Euroclear in Belgio, più i fondi congelati della Russia negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, rimarrebbero all'Ucraina per la ricostruzione. Ecco, questo, cioè, fra tutte le cose negative, sono due punti che potrebbero solleticare l'Ucraina, o almeno l'Ucraina potrebbe rivendicare, però in realtà sappiamo che questo piano è fortemente penalizzante. Allora, domani ci sarà l'incontro del G20 in Sudafrica, quindi gli europei si incontreranno a margine, e dopodomani c'è l'incontro, il summit fra Unione Europea e Unione Africana in Angola. E lì ancora gli europei cominceranno a ragionare con questa controproposta di piano, con tutta una serie di richieste per modificare il piano. Sì, ora, come sì. ho detto prima, non so se tu concordi con me, gli europei hanno già imparato come trattare con Trump, sanno benissimo che non possono contraddirlo in faccia.
Certo, senza uno sbarramento totale, ma cercando di un passo avanti,
di lavorare ai fianchi. Sì. Anche, sanno perfettamente, ad esempio, che...
Anche se sui dazi poi l'accordo raggiunto è stato sicuramente un accordo al ribasso rispetto a quelle che erano le minacce iniziali, ma comunque negativo però per l'Europa.
Su questo siamo d'accordo, però c'era una parte del settore industriale europeo che spingevano perché volevano chiarezza, se no erano paralizzati. Però vediamo, per esempio, le ultime misure, gli ultimi dazi che sono stati modificati per buona parte dei prodotti agricoli, perché in realtà il costo della vita per gli americani sta aumentando.
Quindi lo schema potrebbe ricalcare un po' quel modus operandi delle trattative.
Io sono convinto, questa è solo la prima fase. Sappiamo benissimo che poi dietro le quinte ci sono altri personaggi che agiscono, che potrebbero avere un ruolo, tipo Marco Rubio, tipo oggi la telefonata che c'è stata fra Vance e Zelensky. Di un'ora. E poi ricordiamoci che c'è una fronda repubblicana al Senato molto forte, filo ucraina. Non penso che stiano fermi questi,
muoveranno. Conterà sicuramente qualcosa nel contesto interno americano. Le faccio l'ultima domanda, Bergamaschi, perché siamo arrivati alla fine, quindi le chiedo di essere breve, ma un commento sull'Italia, su Giorgia Meloni: che tipo di linea adotterà la Presidente del Consiglio, che è sempre stata con una sfumatura diversa rispetto agli altri leader europei?
Sfumatura diversa, però più nolente che volente si accoderà agli altri leader europei.
O salterà sul carro di Trump?
Difficile in questo momento che lo faccia. Difficile. Ho letto le dichiarazioni di Crosetto e secondo me, ovviamente, farà l'elastico, quello che si dice in ciclismo, no? C'è sempre quello che fa l'elastico, cioè gli altri tirano la volata, tu stai dietro, poi al momento opportuno salti fuori, cerchi di superare gli altri. Quindi farà un po' l'elastico, rimarrà dietro, però cercherà di andare il più lentamente possibile a rimorchio del resto degli europei.
Saremo a vedere. Paolo Bergamaschi, la ringraziamo, alla prossima.
Grazie, buona serata. Magari ci si risente entro il 27 per capire come stanno le cose effettivamente.
Penso proprio di sì, ho questa impressione. Grazie, una buona serata.
buona serata a tutti i radioascoltatori.
Buona serata anche da parte mia, Mattia Guastafiero. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Ci risentiamo settimana prossima da lunedì e sicuramente parleremo ancora di questo. Ciao a tutti.